Capitolo 60. Agnese. Mia zia e io, rimasti soli, ci trattenemmo a conversare fino a tardi. Ella mi disse che gli emigranti non mandavano che buone e liete notizie, che il signor Micawber aveva veramente inviato diverse sommette in conto di quelle transazioni riguardo alle quali si era mostrato così preciso come da un uomo a uomo, che Giannina, che era rientrata in servizio di mia zia al suo ritorno a Dover, aveva rinunciato alla sua antipatia per gli uomini, sposando un oste prosperoso, e che mia zia, mettendo il suo suggello alla rinuncia, aveva aiutato e favorito la sposa, onorando la cerimonia del matrimonio con la sua presenza. Furono questi gli argomenti della nostra conversazione, e li conoscevo più o meno già tutti attraverso le lettere che ella m'aveva mandate. Il signor Dick, naturalmente, non fu dimenticato. Mia zia mi narrò come egli fosse continuamente occupato a copiare tutto ciò che gli veniva a tiro e come, con quella sembianza d'impiego, fosse riuscito a tener Carlo I a rispettosa distanza. Vederlo libero e felice, invece di lasciarlo languire in una monotona custodia, era una delle principali gioie e ricompense della sua vita, ella disse, e che lei sola sapeva pienamente, con l'accento d'una nuova generale conclusione, quanto valesse quell'uomo. «E quando, Trot?» disse mia zia battendomi sulla mano mentre stavamo innanzi al fuoco, secondo l'antico nostro costume. «Quando vai a Canterbury?» «Piglierò un cavallo e ci andrò domani mattina, zia, salvo che non ci vogliate venire anche voi.» «No», disse mia zia col suo solito modo brusco, «intendo di rimanere dove sono.» «Allora vi andrò a cavallo», dissi. «Non avrei voluto passare oggi per Canterbury senza fermarmici, ma dovevo veder prima voi, mia cara zia.» Ella se ne compiacque, ma rispose, «Zitto, Trot, le mie vecchie ossa avrebbero aspettato fino a domani.» E nell'atto che contemplavo pensosamente il fuoco, di nuovo mi carezzò la mano. Contemplavo pensosamente il fuoco perché non potevo trovarmi a Dover ancora una volta e così vicino ad Agnese senza sentirmi rinnovare quei rimpianti che m'avevano per tanto tempo occupato. Rimpianti, rammorbiditi forse, che mi insegnavano ciò che non ero riuscito a imparare quando avevo innanzi a me la giovinezza, ma pur sempre rimpianti. «Oh, Trot!» mi sembrava di sentire ancora mia zia, e la comprendevo meglio ora. «Cieco, cieco, cieco!» Rimanemmo entrambi in silenzio per alcuni minuti. Quando levai gli occhi, vidi che ella mi stava intensamente osservando. Forse aveva seguito lo stesso filo dei miei pensieri, meno difficile a seguire ora che quando ero accecato dalla mia ostinazione. «Troverai suo padre diventato vecchio, tutto coi capelli bianchi», disse mia zia, «benché sia migliore di prima sotto tutti i rapporti, come completamente rinnovato. Né più lo vedrai occupato a misurare tutti gli interessi umani e le gioie e le disgrazie con la sua povera piccola misura d'un centimetro. Ascoltami, figlio mio, simili cose debbono rimpicciolirsi chissà quanto per poterle misurare a quel modo.» «Veramente», dissi. «Troverai lei», continuò mia zia, «buona, bella, seria e disinteressata come sempre. Se potessi farle una lode maggiore, Trot, gliela farei.» Non v'era per lei una lode maggiore e nessun maggior rimprovero per me. Oh, com'ero andato a precipitare lontano! «Se ella educa le bambine che ha d'attorno perché siano come lei», disse mia zia con una commozione che le riempiva gli occhi di lacrime, «Dio sa che la sua vita sarà bene spesa, utile e felice», come ella disse quel giorno. «Come può essere altrimenti che utile e felice?» «Ha Agnese qualche...» dissi con un filo di voce che era più pensiero che parola. «Bene, eh? Che cosa?» disse mia zia vivamente. «Qualche pretendente?» dissi. «Una ventina», disse mia zia con una specie di indignazione orgogliosa. «Si sarebbe potuta maritare 20 volte, mio caro, da che te ne sei andato.» «Certo», dissi, «certo, ma ha qualche pretendente che sia degno di lei? Agnese non può sposare il primo venuto.» Mia zia rimase a meditare per un po' col mento sulle mani. levando lentamente gli occhi nei miei, disse: «Io sospetto che abbia una passione segreta, Trot». «Ed è ricambiata?» dissi. «Trot», rispose mia zia gravemente, «io non posso dirtelo. Io non ho il diritto di dirti neanche quello che ti ho detto. Non si è mai confidata con me, ma lo sospetto». Mi guardava con tanta ansia e con tanta intensità, la vedevo perfino tremare, che mi persuasi più che mai che ella aveva seguito il filo dei miei pensieri. Fece un appello a tutte le mie risoluzioni, di tante notti e di tanti giorni, a tutte le lotte sostenute fra me e me. «Se fosse così», cominciai, «e spero che sia». «Io non so se sia o non sia», disse mia zia in modo brusco. «Tu non ti devi regolare sui miei sospetti. Tu devi tenerli segreti. Forse non hanno fondamento. Io non ho il diritto di parlarne». «Se fosse così», ripetei, «Agnese un giorno me lo direbbe. Una sorella alla quale ho confidato tante cose, zia, non avrebbe ragione di non confidarmi tutto». Mia zia ritrasse i suoi occhi dei miei con la stessa lentezza con la quale li aveva posati nei miei e se li coperse pensierosa con la mano. Poi pian piano mise l'altra mano sulla mia spalla e così rimanemmo entrambi, ripensando al passato, senza dire un'altra parola finché non ci separammo dandoci la buonanotte. Partii a cavallo la mattina per il luogo che mi ricordava i miei antichi giorni di scuola. Non posso dire che fossi veramente felice nella speranza di riportare una vittoria su me stesso e neanche nella prospettiva di riveder fra poco il viso di lei. La ben nota strada fu subito attraversata e giunsi nelle chete vie dove, si può dire, ogni pietra m'era familiare. Andai a piedi verso la vecchia casa e poi m'allontanai e guardando mentre passavo attraverso la finestra bassa la stanza a torretta dove prima Uriah Heep e dopo il signor Micawber erano soliti lavorare, vidi che era stata trasformata in un piccolo salottino e che non v'era più lo scrittoio. Del resto, la casa aveva lo stesso aspetto di pulizia e d'ordine di quando l'avevo vista la prima volta. Pregai la piccola domestica che mi fece entrare di dire alla signorina Wickfield che un signore mandato da un suo amico all'estero voleva parlarle. E fui condotto, avvertito di badare ai gradini, io che li conoscevo così bene, per la vecchia solenne scalinata nel salotto, rimasto tal quale lo avevo veduto l'ultima volta. I libri che avevo letti insieme con Agnese erano negli scaffali e il leggio dove avevo studiato le lezioni era sullo stesso cantuccio di tavolino. Tutti i piccoli mutamenti introdotti al tempo degli Heep erano spariti. Ogni oggetto era come soleva essere nel tempo felice che non era più. Nel vano d'una finestra guardai attraverso l'antica via alle case di fronte, ricordando come le avevo contemplate nei giorni di pioggia dopo che m'ero stabilito a Canterbury e come solessi fantasticare sulle persone che apparivano a questa o a quella finestra e seguirle con gli occhi su e giù per le scale mentre le donne andavano battendo gli zoccoli lungo i muri e la pioggia uggiosa cadeva in linee trasversali e traboccava dalle grondaie rifluendo nella via. Il sentimento col quale solevo mirare i vagabondi che arrivavano zoppicanti in città in quelle sere di pioggia, nell'ora del crepuscolo, coi loro fardelli sulla schiena pendenti dalla punta d'un bastone, mi ritornava fresco alla memoria, carico come allora dell'odore della terra molle e delle foglie umide e dei rovi e della sensazione dello stesso vento che m'aveva soffiato addosso nel mio viaggio faticoso. Il rumore della porticina che s'apriva nel muro rivestito di legno mi fece balzare e voltare. Gli occhi belli e sereni di lei incontrarono i miei nell'atto che la veniva verso di me. Si fermò e si mise la mano al seno, e io me la strinsi nelle braccia. «Agnese, mia cara Agnese, forse ho fatto male ad arrivare così all'improvviso. No, no, sono così felice di rivedervi, Trotwood!» «Cara Agnese, son io felice di rivedervi di nuovo!» Me la strinsi al cuore e per un po' tacemmo entrambi. Poi ci sedemmo l'uno accanto all'altro e il suo viso d'angelo era rivolto verso il mio col benvenuto che avevo sognato, vegliando e dormendo per anni interi. Era così cara, così bella, così buona. Le dovevo tanta gratitudine, m'era così diletta che non potevo esprimere ciò che sentivo. Tentai di benedirla, tentai di ringraziarla, tentai di dirle, come avevo fatto nelle lettere, quale influenza ella avesse avuto su di me, ma tutti i miei sforzi furono vani. Il mio amore e la mia gioia erano muti. Con la sua dolce tranquillità, ella calmò la mia agitazione, mi ricondusse al tempo della nostra separazione, mi parlò di Emilia, da lei visitata molte volte in segreto, mi parlò teneramente della tomba di Dora. Con l'infallibile istinto del suo cuore soave, toccò le corde della mia memoria delicatamente e armoniosamente, senza farne stridere nessuna. Io potevo ascoltare la loro mesta e lontana musica senza soffrir d'alcun ricordo da lei ridestato. E come soffrirne quando il cuore di lei era fuso in tutto, il cuore del diletto angelo della mia vita? «E voi, Agnese?» dissi finalmente. «Parlatemi di voi. Non mi avete quasi detto nulla di voi in tutto questo tempo». «Che debbo dirvi?» ella rispose col suo radioso sorriso. «Papà sta bene. Voi ci trovate qui, cheti e tranquilli in casa nostra. Le nostre inquietudini si sono dileguate. Casa nostra è nostra. Sapendo questo, caro Trotwood, sapete tutto». «Tutto, Agnese?» dissi. Mi guardò con un'espressione di palpitante meraviglia. «Non v'è nient'altro, sorella?» dissi. Il colore che le era fuggito riapparve e poi si dileguò di nuovo. Sorrise, con una tranquilla melanconia, mi parve, e scosse la testa. Avevo cercato di condurla a ciò che mia zia aveva accennato, perché, per quanto mi dovesse essere penoso ricevere quella confidenza, dovevo disciplinarmi il cuore e fare tutto il mio dovere. M'accorsi però che ella era impacciata, e non insistei. «Avete molto da fare, cara Agnese?» «Con la mia scuola?» ella disse levando gli occhi con tutta la sua bella serenità. «Sì, va fatica molto, non è vero?» «È una fatica così piacevole», ella rispose, «che sarei quasi un'ingrata a chiamarla con questo nome». «Nulla di ciò che è buono vi è difficile», dissi. Ella impallidì di nuovo e ancora una volta, nell'atto che abbassava la testa, le scorsi lo stesso melanconico sorriso. «Aspetterete per vedere mio padre», disse Agnese serenamente, «e passerete la giornata con noi. Volete dormire nella vostra antica camera? Noi sempre la chiamiamo vostra». Non potevo rimanere perché avevo promesso a mia zia di essere di ritorno la sera, ma potevo passare la giornata con loro. «Io debbo essere prigioniera per un po', disse Agnese, ma ecco qui i vecchi libri, Trotwood, e la vecchia musica». «Anche i vecchi fiori son qui», dissi guardando in giro, «o almeno le vecchie specie». «Il mio piacere è stato», rispose Agnese sorridendo, «di tenere, durante la vostra assenza, tutto come soleva essere quando eravamo bambini, perché penso che eravamo felici allora». «Sì, che eravamo felici», dissi. «E tutto ciò che mi ricordava mio fratello», disse Agnese volgendo lietamente su me i suoi sguardi affettuosi, «m'ha fatto la più cara compagnia. Anche questo», e mi mostrò il panierino pieno di chiavi, sospeso al suo fianco, «par che tintinni una specie di vecchia canzone». Ella sorrise di nuovo e uscì per la porticina per la quale era entrata. Era mio dovere di conservarmi con cura religiosa quell'affetto di sorella, era tutto ciò che mi rimaneva, ed era un tesoro. Se avessi scosso pur una volta le fondamenta della sacra fiducia e della consuetudine, in virtù delle quali m'era dato, l'avrei perduto senza più speranza di recuperarlo. Mi persuasi fermamente di questo. Più le volevo bene, e più doveva starmi a cuore di non dimenticar questo. Andai a spasso per la città, e rivedendo ancora una volta il mio antico avversario il macellaio, diventato una guardia, col bastone, simbolo d'autorità, appeso alla parete della bottega, andai a dare una capatina al luogo dove l'avevo battuto. E colà meditai sulla signorina Shepherd e la maggiore delle signorine Larkins e su tutte le mie futili passioni e simpatie e antipatie di quel tempo. Pareva che di quel tempo non sopravvivesse altro che Agnese, la quale splendeva su di me come una stella e diventava sempre più lucente. Al mio ritorno il signor Wickfield era arrivato da un giardino che egli aveva un paio di miglia fuori di città e che l'occupava quasi ogni giorno. Lo trovai come mia zia me lo aveva descritto e ci mettemmo a desinare con una mezza dozzina di bambine ed egli non sembrava che l'ombra del suo bel ritratto sul muro. La tranquillità e la pace che io associavo da tanto tempo in mente mia a quel luogo lo circondavano ancora. Finito il desinare, siccome il signor Wickfield non volle più il vino e io come lui lo rifiutai, andammo di sopra, dove Agnese e le sue piccole allieve cantarono e suonarono e lavorarono. Dopo il tè le bambine ci lasciarono e noi tre ci intrattenemmo parlando del passato. «Io vi trovo», disse il signor Wickfield scotendo il capo canuto, «molte ragioni di rimpianto, di profondo rimpianto e di amaro pentimento, Trotwood. Voi lo sapete bene. Ma se potessi cancellare il passato, non lo cancellerei». Lo credevo facilmente, solo guardando il bel viso che gli era a fianco. «Cancellerei con esso», egli continuò, «il ricordo della pazienza e della devozione, della fedeltà e dell'amore di mia figlia, che debbo sempre tener presenti, anche dimenticando me stesso». «Comprendo, signor Wickfield», gli dissi dolcemente. «Io la venero, io l'ho sempre tenuta in venerazione». «Ma nessuno sa, neanche tu», egli rispose, «quanto ella abbia fatto, quanto abbia sofferto, con quanto coraggio abbia lottato. Cara, cara Agnese!» Ella gli afferrò con la mano il braccio in atteggiamento supplichevole per fermarlo ed era pallida, pallida. «Via, via!» egli disse con un sospiro, respingendo evidentemente il ricordo d'un dolore che sua figlia aveva dovuto sopportare e che forse sopportava ancora. Pensai a ciò che m'aveva detto mia zia. «Trotwood, io non ti ho mai detto nulla di sua madre. Te ne ha parlato mai nessuno?» «No, signore, non v'è molto da dire, benché ella abbia avuto molto a soffrire. Mi sposò contro la volontà di suo padre, ed egli la rinnegò. Ella lo pregò di perdonarle prima della nascita di Agnese. Era uomo durissimo, e la madre gli era morta da parecchio tempo. Egli respinse la preghiera, e le infranse il cuore». Agnese s'appoggiò sulla spalla di suo padre e gli mise il braccio intorno al collo. «Era un cuore affettuoso e dolce», continuò, «ed egli glielo infranse. Io sapevo quanto era delicato. Nessuno meglio di me poteva saperlo. Ella m'amava molto, ma non fu mai felice. Soffriva sempre in segreto di quella ripulsa dolorosa e, delicata com'era e depressa al tempo dell'ultima ripulsa, perché ne aveva sperimentate parecchie, andò languendo pian piano e morì. Mi lasciò Agnese, nata da 15 giorni, e i capelli grigi che mi vedesti la prima volta che entrasti qui». Egli baciò Agnese sulla guancia. «Il mio amore per la mia cara bambina era un amore morboso, perché io avevo malata tutta l'anima. Ma non voglio dir nulla di questo. Non parlo di me, Trotwood, ma di sua madre e di lei. Se ti do qualche cenno di ciò che sono o di ciò che sono stato, tu saprai ricostruir tutto, lo so. È inutile dirti ciò che sia Agnese. Nel suo carattere ho letto sempre qualche cosa della storia della sua povera madre, e così io te lo dico stasera che siamo tutti e tre insieme di nuovo dopo tanti mutamenti. T'ho detto tutto». Egli abbassò la testa e l'angelico viso di lei e il dovere filiale da lei compiuto assunsero ai miei occhi un più patetico significato. Una scena così commovente era fatta per fissarmi particolarmente nella memoria il ricordo di quella sera, la prima della nostra riunione. Non passò molto ed Agnese si levò dal fianco di suo padre e, messasi al piano, suonò alcune delle vecchie arie che spesso avevamo ascoltate nella stessa stanza. «Avete intenzione di mettervi in viaggio di nuovo?» mi chiese Agnese mentre le stavo a fianco. «E qual è il pensiero di mia sorella?» «Spero di no». «E allora non ho una simile intenzione, Agnese. Io credo, già che me lo domandate, che non dovreste andarvene, Trotwood», ella riprese dolcemente. «La vostra crescente reputazione, il vostro successo aumentano in voi il potere di far bene. E se io potrei fare a meno di mio fratello», disse guardandomi negli occhi, «il tempo forse non potrebbe. Ciò che sono io lo debbo a voi, Agnese, giudicate voi».
«Lo dovete a me, Trotwood?»
«Sì, Agnese, a voi», dissi chinandomi su di lei.
Ho tentato di dirvi, quando vi ho rivista stamane, qualche cosa che m'è stato sempre in mente dall'istante della morte di Dora. Vi ricordate quando veniste giù da me nel nostro salottino, indicando con la mano il cielo, Agnese? «Oh, Trotwood!» ella rispose con gli occhi pieni di lacrime. «Ella era così affettuosa, così fiduciosa, così bambina. Potrei mai dimenticarla? Tale come mi appariste allora, sorella mia, vi ho sempre immaginata, veduta di poi, sempre e dovunque col dito in alto, Agnese, sempre nell'atto di guidarmi verso un fine migliore, di dirigermi verso un oggetto più degno». Ella scoteva il capo e attraverso le lacrime mostrava lo stesso tranquillo e melanconico sorriso. «Ed io ve ne son così grato, Agnese, che non trovo un'espressione adeguata per l'affetto che sento per voi. Io voglio che sappiate, eppure non so come dirvelo, che in tutta la vita mi ispirerò a voi, mi lascerò guidar da voi come ho fatto in mezzo alle tenebre che m'è toccato attraversare. Qualunque cosa accada, anche se vi stringerete a nuovi legami, qualunque mutamento avvenga fra noi, io sempre mi inchinerò a voi e vi vorrò bene come faccio ora, come ho sempre fatto. Sarete sempre il mio conforto e il mio sostegno, come siete sempre stata. Fino all'ultimo giorno della mia vita, mia cara sorella, vi vedrò sempre innanzi a me, nell'atto di additarmi il cielo». Ella rimase con una mano nella mia, dicendomi che era orgogliosa di me e di ciò che dicevo, benché la lodassi oltre il suo merito. Poi continuò a sonar pianamente, ma senza cessar dal guardarmi. «Sapete, Agnese, che ciò che ho saputo stasera, dissi, sembra stranamente in armonia col sentimento col quale vi guardai la prima volta, col quale io vi sedevo accanto nei primi giorni che vi ho conosciuta. Sapevate che non avevo la mamma?» ella rispose con un sorriso, «ed eravate disposto a volermi bene. Meglio ancora, Agnese, sentivo come se avessi conosciuto questa storia, che vi era qualcosa di tenero e nobile che vi circondava, qualcosa che avrebbe potuto essere triste in qualche altra, ma non in voi». Ella traeva dolcemente qualche nota, sempre guardandomi. «Ridete di queste care mie fantasie, Agnese?» «No. O se vi dicessi che anche allora comprendevo che voi potevate essere sinceramente affettuosa, nonostante ogni scoraggiamento, e continuare ad esserlo fino all'ultimo respiro? Ridereste di questo mio pensiero?» «Oh no! Oh no!» Per un istante un'ombra angosciosa le passò sul viso. Sussultai, ma poi la rividi che mi guardava col suo solito sorriso sereno e si rimetteva a sonar dolcemente. Tornando a casa, nella notte solitaria, perseguito dal vento come un ricordo irrequieto, pensai a lei e temei che non fosse felice. Neppur io ero felice, ma intanto ero riuscito a mettere fedelmente un suggello sul passato, e pensando a lei nell'atto che levava la mano in alto, pensavo che mi additasse quel cielo dove, nel mistero avvenire, avrei potuto amarla con un amore ignoto alla terra, e dirle la lotta che s'era combattuta in me quando l'amavo quaggiù.